Noi vogliamo parlare della normalità della violenza di Stato, di come certi eventi che ci vengono presentati come eccezionali, di come tante morti di Stato che di tanto in tanto emergono alla luce, i casi Aldrovan, Uva, Casu e tanti altri, che emergono anche grazie alla tenacia di parenti, di amici, di compagni che non vogliono accettare in silenzio la realtà dell'omicidio di Stato all'interno delle carceri, per le strade, nelle caserme, nei repartini psichiatrici, e che li fanno emergere. Ma paradossalmente questo emergere ci rimanda ad una sorta di dato chiaro: non si tratta di eccezioni, si tratta della regola che eccezionalmente emerge alla visibilità di tutti. Ne parliamo con un interlocutore con il quale spesso ci siamo confrontati su questi temi, ne parliamo con Robertino Barbieri. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Cosa ci puoi dire? Abbiamo a disposizione una ventina di minuti.
Benissimo. Allora, cosa posso dire? Allora, intanto questa cosa qua, questo elemento che tu hai sottolineato, cioè l'elemento un po' della normalità di questa violenza, perlomeno di una normalità che viene vissuta come tale, sia da coloro che la praticano, cioè dagli agenti delle forze dell'ordine, però che viene vissuta come tale anche da una parte dell'opinione pubblica. Insomma, per dirla, gli applausi che hanno salutato al congresso del SAP 4 dei 5 responsabili della morte di Federico Aldrovan, di SAP, sindacato autonomo di polizia, e come sanno tutti i nostri ascoltatori, quando questi agenti sono presentati al congresso di questo sindacato vi è stata una sorta di standing ovation da parte della sala, a cui si è unito per primo il segretario generale di questo sindacato. E sono il simbolo di questa normalità. Perché queste persone hanno applaudito? Perché pensavano che questi avessero fatto bene a Massara Drogandi? No, probabilmente no. Hanno applaudito perché questi sono considerati vittime, cioè sono considerati persone che gli è andata male quella volta, però che sostanzialmente hanno fatto quello che si fa sempre. E quindi quella volta lì gli è andata male, e per questo la magistratura, l'opinione pubblica, eccetera, li aveva perseguitati. E secondo me questo segnale è un segnale che è stato proprio anche esplicitato in questo applauso, è stato dato anche all'esterno, sia diciamo a quella parte di opinione pubblica che comunque sostiene comunque la polizia, perché questo è uno dei grandi problemi, cioè è vero che la polizia italiana fa tutta una serie di cose, però è vero che anche in questa cosa qua è sostenuta sicuramente da una larga parte diciamo dell'opinione pubblica, diciamo delle persone, della popolazione, che comunque approvano questa violenza. In fin dei conti questi sono dei poliziotti, delle persone per bene. Se vi ricordo avanti era uno studente diciottenne che andava alle feste nei centri sociali e che per di più aveva dei genitori così strani che dopo che è morto, invece che starsene buoni e zitti e pentirsi di averlo fatto uscire la sera, hanno difeso i loro figli, hanno cercato di avere giustizia per quello che gli era successo. Dall'altra anche un avvertimento che la polizia dà, cioè che dice: noi comunque facciamo queste cose e voi non ci potete punire, cioè noi rivendichiamo questa cosa qua. Si ricorderanno sicuramente i nostri ascoltatori l'episodio che avvenne nel 2002, quando vennero arrestati alcuni agenti, neanche arrestati, messi agli arresti domiciliari, alcuni agenti che avevano partecipato agli scontri che c'erano a Napoli nel marzo 2001 e che erano accusati di atti di violenza contro i manifestanti. Nel marzo 2001 a Napoli c'era stata questa riunione pre-G8 e anche c'era stato un po' l'anticipo di quello che poi sarebbe stato il G8 di Genova, anche su una scala molto molto ridotta. Vi fu fu immediatamente una sorta di rivolta della polizia di Napoli, con tanto di volanti di tutta la città che andarono davanti alla questura e al Palazzo di Giustizia. Cioè, questa è chiaramente una rivendicazione anche di poter utilizzare la violenza, anche perché qual è il mestiere del poliziotto, no? Il mestiere del poliziotto è quello della persona a cui viene appaltata da parte dello Stato, da parte della comunità, l'uso della violenza in quelle che sono i contenziosi civili, cioè quindi sia contenziosi che riguardano, diciamo, i reati, ma anche contenziosi che riguardano le proteste, il dissenso, il disagio sociale, eccetera. E quindi, in quanto professionisti della violenza, i poliziotti rivendicano questa loro funzione. Quegli applausi servono a quello. Poi
servono a confermare lo Stato, la realtà dello Stato e, come dire, la pretesa che lo Stato ha, ma è una pretesa sancita dalle leggi, è una pretesa iscritta nel nostro ordinamento di avere il monopolio dell'uso legittimo della violenza, che poi, voglio dire, eccedano rispetto alle loro stesse regole, fa anche questo parte di un gioco le cui carte però sono truccate all'origine. Ecco, io sono sempre molto stupita di fronte a coloro, anche brave persone, che non soltanto fanno propria la logica delle mele marce, dell'eccezione, dell'istituzione pulita che è stata sporcata da queste eccezioni, ma anche da parte di coloro che ingenuamente pensano che si possa porre un freno a quello che fa la polizia semplicemente applicandogli una patacca con un numerino sopra. In qualche modo si ha un po' l'idea che la polizia, i poliziotti singoli, certo ciascuno è se stesso anche quando indossa una divisa, ma, come dire, siano autonomi al punto da poter prendere delle iniziative eccezionali. Mentre io credo che quello che viene definito come abuso di potere sia in realtà la sua manifestazione reale, concreta, voluta. Io rammento perfettamente quando qualcuno disse: è stato un caso che in piazza Alimonda il carabiniere o chi per esso abbia estratto una pistola e abbia sparato in faccia ad un ragazzo di 23 anni durante uno scontro, anziché scendere, usare un manganello, usare altri mezzi o banalmente scappare. Ed era abbastanza chiaro invece a chi osservava quello che stava accadendo in quei giorni che era cambiata la musica. E se per 24 anni, tanti erano trascorsi dall'assassinio di Giordana Masi il 12 maggio del 1977, la polizia non aveva più ucciso in manifestazioni pubbliche, intendo, perché altrimenti la polizia ha ucciso e come, ma all'interno di manifestazioni politiche, di manifestazioni di protesta sociale non era più accaduto, ecco, io sono convinta che questo sia successo perché c'è stato una preciso inversione di tendenza, perché sono stati dati degli ordini diversi, perché quelle giornate dovevano costituire un monito fortissimo nei confronti di movimenti che in quel momento stavano crescendo in maniera significativa. E anzi, probabilmente l'inversione di tendenza non è stata soltanto italiana, perché pensiamo al fatto che nella fra virgolette pacifica Svezia, un posto dove usare i lacrimogeni è considerato usare armi da guerra, per cui non le usano, soltanto un mese prima dell'assassinio di Carlo Giuliani un poliziotto aveva estratto una pistola e aveva piantato 3 pallottole nella schiena di un ragazzo di 19 anni che stava scappando ed era disarmato durante un momento di scontro con la polizia, quel caso se ne parla poco perché il ragazzo per fortuna è sopravvissuto, ma certamente poteva essere l'antefatto della tragedia di Piazza Alimonde. Quindi in qualche modo, voglio dire, si tende a separare il corpo della polizia dagli organi del governo, l'esistenza stessa dallo Stato, dalla legittimità che lo Stato in quanto tale dà alla polizia di agire in questo modo, alle guardie carcerarie di agire in questo modo. Il nostro paese finisce un giorno sì e l'altro pure nell'elenco di quelli famigerati per quello che accade nelle carceri. I giornali riportano le notizie, qualche commentatore democratico un po' più attento a queste questioni, un po' più sensibile, lo denuncia, ma poi tutto ricomincia come prima. E forse tu prima hai introdotto un elemento che secondo me era interessante e vale la pena di riprendere: in tutto questo c'è anche una sorta di complicità da parte della società, della cosiddetta società civile, che in fondo apprezza questi eccessi, o no?
Sì, no, esiste. Allora, intanto io credo che la polizia, essendo un corpo molto esteso, sia anche un corpo molto complesso, cioè questo è un elemento comunque che bisogna sempre tenere presente. Ed esistono due livelli, cioè esiste un livello ufficiale, che è il livello, diciamo, degli spot pubblicitari, delle serie televisive, cioè questo livello, questa funzione di protezione, queste belle divise azzurre, che le macchine che girano nelle città, eccetera. Quindi un livello ufficiale, diciamo, pulito, ed esiste poi un altro livello, il livello poi reale di quello che fanno le polizie. Ora, guarda, a proposito delle regole, a me c'è una cosa che volevo dire oggi, perché è una cosa che mi ha colpito tantissimo, ed è questa. C'è il modo in cui è morto Riccardo Magherini, che sicuramente gli ascoltatori conosceranno. Il suo caso è una persona di Firenze, tra l'altro un ex giocatore della Fiorentina, figlio di un famosissimo campione della Fiorentina, che dopo essere stato fermato dai carabinieri, nel corso di questo fermo è morto. Riccardo Magherini è morto esattamente come Federico Aldovandi, cioè è morto perché è stato immobilizzato a terra con la faccia rivolta verso il basso, ed è morto soffocato. Come Federico Aldovandi, tra l'altro, era una persona robusta, e questo tipo di morti è un tipo di morte abbastanza classico, tant'è vero che nelle scuole infermieri, nelle strutture sanitarie, nei corsi di pronto soccorso, la prima cosa che insegnano è che quando c'è una persona agitata, che ha delle convulsioni, non bisogna farla appoggiare a terra con la faccia, ma bisogna girarlo sulla schiena in modo da evitare il soffocamento. Questa persona è morta soffocata esattamente come è morto soffocato Federico Aldovandi. Stiamo parlando di una procedura tecnica, no? Stiamo parlando di un elemento. Dopo la morte di Magherini, dopo alcuni mesi, recentemente il ministro della giustizia Orlando ha detto che verrà fatta una circolare per dire che non bisogna immobilizzare le persone in questo modo. E questa, cioè, uno pensa, ma a questi gli succede una cosa così, no? Succede che ammazzano un ragazzo di 18 anni perché lo pestano, perché sono violenti, eccetera, però l'atto finale di questa uccisione è questo fatto qua, che lo mettono, che lo girano dalla parte sbagliata. Tu che sei una struttura di Stato, dopo che ti succede un episodio del genere, dovresti fare perlomeno un'opera di informazione, dovresti dire ai tuoi uomini: guardate, cioè questa cosa qua, rischiate di ammazzare la gente, non fatela, perché altrimenti ci ritroviamo un'altra volta nei casini con l'opinione pubblica che ci dà contro, eccetera. Risuccede mesi dopo, cioè anni dopo, a dire la verità, esattamente la stessa dinamica. Gli succede esattamente la stessa cosa. Nel frattempo questi non hanno fatto nulla, cioè non hanno fatto informazione, non hanno fatto assolutamente nulla. E questo dà l'idea anche proprio dell'arbitrio, no? Che c'è in questa violenza, cioè anche dell'autorizzazione, anche che c'è a un certo punto, non solo del poter praticare violenza, ma anche del modo in cui la puoi praticare. Questo può succedere perché appunto c'è comunque una parte di opinione pubblica per cui questo va bene, cioè la funzione normativa che ha sempre di più la polizia, anche in casi come questo, perché questo Magherini era uno che urlava per la strada, per cui non era minaccioso per nessuno se non per chi si spaventa dalle urla, ma non stava mettendo le mani addosso, non stava facendo niente di questo genere. È normale che intervenga la polizia, è normale che pesti una persona, è normale che lo immobilizzi alla bella e meglio come gli riesce, ed è normale anche che magari questa persona possa morirci, come è il caso appunto di quello che è successo a questo precario. Questa è una cosa terribile. Cioè, recentemente sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che ha condannato alcuni vigili di Parma che nel 2008, non so se qualcuno si ricorda il caso, ci furono alcuni vigili che in un parco pubblico fermarono un giovane italiano, però di colore, per chiedergli documenti e lo pestarono tranquillamente davanti a delle persone che stavano riprendendo col telefonino. La motivazione è che queste persone avevano fatto questo atto per ottenere prestigio all'interno del corpo dei vigili urbani. Cioè, se tu picchi la gente diventi prestigioso, si danno una fama positiva.
Beh, direi che questo però conferma l'assunto di partenza, ossia che tutto questo è del tutto normale, e anzi chi all'interno di questa normalità si muove con particolare zelo si aspetta di avere dei riconoscimenti. Poi capita che c'è, come dire, l'imprevisto, no? I telefonini nei quali, che adesso tutti possono usare per fare una ripresa, e uno inciampa in un telefonino, inciampa nel fatto che chi ha fatto la ripresa non si limita a farla vedere compiaciuto a qualcun altro a cui questi spettacoli piacciono, magari si indigna e la fa girare, e allora salta il tappo e l'iceberg emerge da sotto le acque mostrando la propria punta per un momento. Ultimamente abbiamo anche notato che imparzialmente la magistratura ha ridotto il grado di omertà totale che c'è nei confronti di questi episodi, anche perché in alcuni casi si è rasentata, come dire, la vergogna totale. Però, come dire, il meccanismo in quanto tale, che come dire, è quello della normalità della violenza da parte degli apparati dello Stato, e anche quando eccede, tutto questo è normale, previsto, contemplato, e l'indignazione di chi osserva tutto questo, ecco, dovrebbe essere reindirizzata nei confronti dell'esistenza stessa dello Stato, dell'esistenza stessa della polizia, dell'esistenza stessa della possibilità di qualcuno di avere il monopolio legale della violenza, non considerata un'eccezione. Per questo io sono sempre un po' perplessa di fronte a coloro che si rivolgono alla magistratura, di coloro che fanno le vie legali, di coloro che inseguono con pazienza un'autopsia dietro l'altra, un ricorso dietro l'altro. Cioè, io ho molta umana pietà nei confronti delle persone che hanno perso un figlio, una figlia, un amico, una persona cara, e che a volte, rimettendoci soldi, tempo, tranquillità, subendo minacce, intimidazioni, come è accaduto a tanti dei parenti di alcune delle vittime delle quali ci siamo occupati in questi anni, come dire, si getta in avanti e fa questo percorso. Quindi hanno tutto il mio rispetto più forte. Però io sono sempre perplessa di fronte a tutto questo. È come bussare a casa del boia e chiedergli perché in casa c'è una mannaia, ecco, un po' questa sensazione.
Ma io condivido in parte questa tua perplessità, perché anche io come te sono molto curioso, anzi credo che l'esistenza proprio di un apparato di giustizia statale in qualche modo sancisca l'esistenza e la legittimità della violenza, no? Come ci ricordava sempre il nostro Kropotkin, la giustizia non è altro che il nome che lo Stato dà alla vendetta, dà alla violenza, e questo è un orizzonte che non bisogna perdere. Io credo però che queste persone che cercano un riconoscimento per i propri figli, per le proprie persone che hanno perso, e che è difficile anche entrare in questo meccanismo umano, hanno comunque fatto una cosa veramente straordinaria. Cioè, se oggi in qualche modo noi parliamo di queste cose, è per merito di queste madri, di questi parenti, di questi amici che non si sono arresi di fronte alla morte dei propri cari, non hanno accettato una situazione comoda, perché è più faticoso dover cercare delle prove, dover cercare di ricostruire certi avvenimenti che non invece rimanere chiusi, insomma, nel proprio dolore. E secondo me stanno facendo qualcosa di straordinario, qualcosa di utile veramente per tutti. Io non credo, per esempio, che la magistratura sia migliorata, sia diventata più sensibile nei confronti degli abusi della polizia. La magistratura è un corpo peraltro molto più coeso di quello che non sia la polizia stessa, mentre veramente io credo alla teoria contraria, tenermi le marce.